sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. Questo è l'info del lunedì mattina. Abbiamo al telefono Bassam Saleh. Pronto, mi senti?
Pronto, buongiorno.
Ciao,
a tutti.
Ciao. E quindi compagno palestinese con cui volevamo fare un po' il punto sulla situazione a Gaza. Le notizie sono sempre più catastrofiche, e una cosa che insomma in qualche modo ci ha colpito è questo tentativo di costruire un molo che dovrebbe essere costruito entro 60 giorni, che dovrebbe in teoria favorire da Cipro, che dista circa 350 chilometri dalla costa di Gaza, l'afflusso di aiuti alimentari, su cui insomma ci permettiamo di dubitare, anche perché poi facciamo un collegamento con quello che Israele sta facendo nella striscia, cioè la costruzione di una strada molto ampia che parte da praticamente Israele, dai kibbutz attaccati il 7 ottobre, che arriva fino al Mediterraneo. Come ne interpreti queste due soluzioni, che peraltro trovano d'accordo sia Israele che gli Stati Uniti in questo momento?
Ma il discorso deve tornare alle origini, insomma. Qual era l'obiettivo di Israele di questa guerra di genocidio che sta facendo a Gaza? E l'obiettivo era espellere i palestinesi da Gaza, certo, mandarla nel Sinai e poi o rioccupare Gaza di nuovo e aprirla ai coloni, ai nuovi insediamenti. Se questo è l'obiettivo, e il mondo è rimasto, parlo del mondo ufficiale, insomma, Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti, Europa, tutti quanti, l'Occidente in generale. L'obiettivo dovrebbe essere il contrario, cioè noi, il nostro obiettivo è rimanere sulla nostra terra, questa è la prima cosa. Poi c'è stata la catastrofe umanitaria, chiamiamola così, ma secondo voi è meglio aspettare 70 giorni per mandare questi aiuti o aprire tutti gli altri varchi che stanno a confine con Gaza e la cosiddetta Israele, insomma? E conviene aprire quei varchi e costringere Israele a fermare, a cessare il fuoco almeno, da parecchio, che all'ONU e come al Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti hanno messo ben 3-4 volte il veto per non cessare il fuoco. Quindi dicevano Israele continuo. Quindi non c'è nessuna differenza di quello che stanno facendo. È un obiettivo comune sia agli americani che agli israeliani. Devono arrivare all'obiettivo di Israele, di Netanyahu, del suo governo religioso, sionista, fascista, per cancellare i palestinesi di Gaza. Questo è l'obiettivo. E loro lo stanno facendo lunga, più del normale, insomma. Quindi,
sì, a noi ci veniva anche in mente un altro aspetto, che sostanzialmente quel 1,5 milioni di palestinesi che adesso si trova a Rafah, di fronte al confine egiziano, non può essere espulso nel Sinai, anche perché l'Egitto si è messo di traverso, nonostante la sua crisi economica e i tentativi insomma di in qualche maniera di corrompere Al-Sisi rispetto a questo. Però adesso loro possono anche utilizzare questa struttura che stanno costruendo per evacuare via mare i palestinesi, cioè spingerli verso la costa. Che ne pensi?
Esattamente, anche questo è previsto, perché ci sono due tipi di costringere i palestinesi a uscire fuori. Cioè, il primo, quello che hanno utilizzato, già siamo nel sesto mese, insomma, il genocidio. E il secondo, aprire la via più dolce, più tranquilla, insomma. Chi vuole uscire, c'è l'imbarcazione, qui stiamo al mare, vi portiamo via noi. E quelle navi fanno parte di questo progetto. Non è perché è solo per portare gli aiuti, perché gli aiuti basta aprire i valichi. Al valico di Rafah ci stanno più, l'hanno visto pure i parlamentari italiani che sono andati l'ultimo qualche giorno fa, più di 1500 camion fermi pieni di aiuti, ma Israele non permette di farli entrare. Quindi la crisi umanitaria si può risolvere in modo diverso. Perché non l'hanno fatto? Perché vogliono continuare l'espulsione dei palestinesi da Gaza. E se succede questo, dopo qualche giorno lo troveremo anche in Cisgiordania, perché il progetto è continuo. Dal 47, quello. Ora, come il sionismo stesso, che credono loro, è cambiato da un religioso, da un sionismo liberale, laico, a un sionismo massonico, praticamente, che dipende molto dal religioso. E quello è stato approvato già nel 2018, quando hanno fatto quella legge fondamentale dello Stato, in cui dichiarano il diritto all'autodeterminazione solo per il popolo ebraico. Quindi gli altri non possono fare niente, si possono espellere. Quindi dare proprio lo stampo religioso al 100% dello Stato israeliano, di Israele. E questo è il discorso, il cambiamento anche all'interno del stesso movimento sionista. Quindi devono espellere tutti i palestinesi che stanno in Palestina. finché non possono. E il problema rimane, visto che i palestinesi non vogliono lasciare la loro terra, perché abbiamo imparato la lezione del 48, noi ci teniamo e vogliamo, siamo determinati a rimanere sulla nostra terra. Quindi il progetto più grande, quello che vedono gli americani insieme agli israeliani, no, non si può capire perché gli Stati Uniti hanno messo il veto ben più volte. Oggi stavo leggendo anche la dichiarazione di Biden di ieri, in occasione del inizio di Ramadan. Noi continuiamo a lavorare per cessare il fuoco dopo 6 mesi.
Ancora.
Sta nelle tue mani. Tu che hai impedito la decisione del Consiglio di Sicurezza. Quindi a chi prendono in giro? E la nostra gente ha capito questo perfettamente. Tutta la sofferenza che c'è a Gaza, che uno piange tutti i giorni per loro, ma non riescono. Che cosa possono fare più che dire noi stiamo qui nelle tende ma rimaniamo? Già ho visto anche delle immagini di ragazzini, perché il Ramadan è una grande festa nel mondo islamico, stanno a festeggiare che è arrivato Ramadan malgrado tutto, sì. Le condizioni di vita che stanno a fare, e questa è una determinazione di un popolo di sopravvivere a tutti i costi. Nessuno ci può impedire questo diritto, è questo che gli israeliani non vogliono capire. Quindi mi mette le apri i confini di Gaza e fai entrare gli aiuti più facile, costano di meno e già ci stanno. Non aspettiamo che vengano dagli Stati Uniti, che vengano calate dal cielo su una palazzina che ha ammazzato qualcun altro in più, invece di darmi di mangiare. Fai. Dall'altra parte c'è un altro aspetto. Io guardo, tu mi dai, mi mandi gli aiuti per mangiare, per sopravvivere, ma ferma prima chi manda le armi e chi mi sta bombardando, sì, tutti, sì, i giorni. Allora a quel punto sì, riusciamo a capire che il mondo ha voglia o vuole che questo finisce. Questa è la storia.
Ecco, riportando insomma appunto la questione sulle armi e a queste latitudini, ricordiamo che sabato c'è stato a Trento un corteo contro il G7 sull'intelligenza artificiale organizzato dall'Assemblea in solidarietà alla Palestina, in cui lo striscione di apertura recitava: l'intelligenza artificiale e guerra. Sono state circa 200 persone che sono scese in strada. E c'è un'agghiacciante testimonianza che compare nell'inchiesta di una pubblicazione israeliana costruita con colloqui con ex membri e attuali membri dell'intelligence, che dice: niente accade per caso. Quando una bambina di 3 anni viene uccisa in una casa a Gaza è perché qualcuno nell'esercito ha deciso che non era un grosso problema ucciderla. Non siamo Hamas. Questi non sono razzi casuali, tutto intenzionale. Sappiamo esattamente quanti danni collaterali ci sono in ogni casa. Nella striscia di Gaza, infatti, il sistema Absora, Vangelo, rappresenta il primo genocidio automatizzato della storia. I bombardamenti su Gaza vengono compiuti attraverso l'uso di una piattaforma di intelligenza artificiale che ha accelerato in modo significativo la scelta dei bersagli, tanto da venire indicata come una fabbrica di obiettivi che colpisce in maniera incessante e non chirurgica. Non importa la qualità, ma la quantità. E insomma, quindi sabato a Trento, in questo corteo, è stata, come dire, è stato ribadito questo legame tra tecnologia e guerra a sostegno della resistenza palestinese contro il genocidio. Nel manifesto del corteo si leggeva: facciamo un appello a partecipare alle mobilitazioni contro il G7 sull'intelligenza artificiale a Trento come contributo alla più ampia mobilitazione contro la guerra e contro il genocidio. Siamo in strada per portare l'attenzione su quanto sta accadendo in Palestina e sul suo rapporto con i centri di ricerca trentini. E sappiamo anche che da Sassari a Ravenna si stanno moltiplicando appunto le proteste di studenti e studentesse negli atenei italiani, proprio per chiedere l'interruzione dei rapporti con Israele. Quindi le università italiane sono responsabili e vengono indicate sempre di più tramite blocchi e contestazioni del genocidio in atto a Gaza. Ti volevo chiedere un commento su questo.
Beh, noi siamo contenti di questa manifestazione sicuramente, perché anche le università, noi dobbiamo utilizzare tutti i mezzi che abbiamo pacificamente, insomma, per dire noi dobbiamo fare pressioni su Israele, sul governo israeliano e sui nostri governi, per fare una cosa: noi se abbiamo degli accordi o dei trattati con il governo israeliano, noi dobbiamo fare di tutto per congelarli almeno come arma di pressione politica. Guardate, state danneggiando tutte le parti. Quindi io sono contento anche che l'Università di Bari ha preso l'altro giorno un'altra decisione uguale. C'è anche un movimento universitario e studentesco anche, che tanti licei si sono stati occupati chiedendo questo, quello che è successo a Pisa, i ragazzi escono per dire fermiamo il genocidio e vengono manganellati in quel modo, e questo dimostra che la gente ha una coscienza molto più profonda di quello che pensano i nostri governanti. I mass media hanno fatto di Pisa, sono usciti perché volevano andare a fare qualcosa alla sinagoga che è lontana 2 chilometri, a quanto mi hanno riferito i compagni di Pisa. Quindi, e non dire che sono usciti per dire fermiamo il genocidio in Palestina. Questo è importante. È importante che la gente ha una coscienza e cominciamo a fare pressione. Boicottaggio a tutti i livelli, economico, culturale, politico. Ha fatto bene Mattarella l'altro giorno anche a reclutare un nuovo ambasciatore israeliano in Italia.
Era impresentabile quello.
Era impresentabile, esattamente. E quindi c'è un momento che la gente comincia a capire che cosa sta succedendo. L'intelligenza artificiale l'hanno usata sempre gli israeliani, oggi di più, perché hanno un campo, noi chiamiamo Gaza la cavia sperimentale di Israele, e non solo di Israele, di tutti i produttori di armi, i fabbricanti di armi, quando li vogliono usare fanno una guerra contro i palestinesi. Israele in questa guerra genocida ha utilizzato armi proibite, vengono dall'America, vengono dalla NATO, vengono da tante altre parti e vengono sperimentate sui corpi dei nostri cittadini a Gaza. Questo è il discorso che abbiamo a fondo. Quindi qualsiasi modo, ma Israele l'altro giorno facevano anche un servizio, i soldati israeliani che giocavano come un tipo, che ne so, stanno dentro casa, dentro il carro armato, dentro la jeep, e hanno un apparecchio e decide dove sparare. Quindi decidono la roba senza che il soldato esca dalla jeep, può anche sparare e uccidere qualcuno automaticamente, in modo automatico, insomma, conoscendo le persone che stanno passando, loro possono spararlo. Quindi hanno utilizzato ancora gas per quello che chiamano corridoi umanitari palestinesi, che vogliono tornare sia al centro che al nord di Gaza tramite corridoi umanitari. Ma sapete cosa vuol dire questo? C'è un bus dentro due colonne dell'esercito, e tu passi nel mezzo e hanno la macchina fotografica che ti guarda il riconoscimento facciale e ti chiama: tizio, spogliati, vieni fuori, spogliati, rimane solo con le mutande, e appena esce comincia l'altro trattamento da prigioniero, lo menano, lo torturano, quello fanno quello che vogliono, solo a faccia. Quindi quali corridori umanitari stanno a fare? Queste sono le situazioni a Gaza, e questa è l'intelligenza artificiale, perché riconosce la mia faccia mentre cammino per la strada, e questa industria che sta diffondendo in tutto il mondo, quasi ovunque vai adesso stanno le telecamere che ti filmano, appena succede qualcosa ecco la tua faccia, questa è una persona riconosciuta, sappiamo chi è, cosa ha fatto. Questa è una parte della guerra che stanno a fare contro l'umanità intera, non solo contro i palestinesi.
Sì, dici bene, è una guerra proprio contro l'umano, e come ben ricordavi, queste tecnologie che vengono sperimentate sul territorio di Gaza poi ricevono una loro applicazione anche nei nostri territori, nelle nostre città, come ben sappiamo. Volevo ricordare quello che citavi poc'anzi su Bari, perché appunto grazie alla lotta di studenti e studentesse il rettore dell'Università di Bari Bronzini ha annunciato le dimissioni dell'università, cioè sue in realtà, dalla fondazione MedOr di Leonardo S.P.A. e sappiamo che appunto è proprio in MedOr che moltissime università italiane stanno dentro, e dal volantino insomma che hanno diffuso gli studenti si evince comunque una grossa determinazione nel cercare di combattere, lottare contro questa guerra alle nostre latitudini, che è il primo passo insomma per riuscire ad essere in qualche modo efficaci nella situazione attuale.
Speriamo che continuano in altre università, insomma, perché questo è un esempio.
Certo. Senti, volevo chiedere una cosa rispetto alla Cisgiordania, perché lì i coloni si stanno facendo sempre più audaci, diciamo così, col sostegno dell'esercito. Ormai c'è una sostanzialmente non si distinguono più i coloni dai componenti dell'esercito. Sul fronte della Cisgiordania, che cosa sta realmente accadendo? Cioè, questo mangiarsi pezzo per pezzo territorio palestinese porterà inevitabilmente all'apertura, già c'è di fatto, un altro fronte per Israele.
Beh, in realtà il fronte della Cisgiordania è stato aperto da sempre,
sì, sì.
Da sempre è aperto, e prima del 7 ottobre c'erano aumentate tante cose che fatto Israele in Cisgiordania, i nostri campi profughi, le nostre città, sono tutti i giorni c'è un'incursione, non solo, non è che prendono oggi Nablus e domani prendiamo Tul Karem, no, ma 3-4 città nella stessa sera entrano l'esercito israeliano insieme ai coloni. I coloni non hanno altro che, come dire, hanno visto questo governo è governato da loro, ben capire, smorci sono i primi che vogliono cacciare, o stai lì in Palestina come palestinese, non residente ma soggiornato, insomma, un ospite, non è la tua terra, quindi ti posso, sei un affettuario, insomma, ti posso cacciare quando voglio, o e deve aspettare tutte le angherie che fanno, tutte le angherie, perché tutti i giorni i coloni, almeno nelle città, nei paesini o villaggi palestinesi vicini, vengono, entrano, sparano, danno più fastidio possibile alla gente, perché sono protetti. E in più, venga a ferla, date le armi.
Cioè, si armate, insomma.
Esatto, sta facendo un altro esercito, perché anche domani, se interrompe questo governo fascista, rimangono questi armati, certo. Perché ormai è una decisione del governo. E questo crea problemi anche agli israeliani stessi, perché io non vedo questa grande differenza fra... Cioè, tanti parlano adesso contro Netanyahu, ma non è la questione di Netanyahu, la questione è delle politiche israeliane, di quello che stanno facendo, il loro obiettivo in Palestina.
Sì, che poi questo obiettivo genocidario a quanto pare è condiviso, insomma, lì in Israele, non mi sembra che su questo si dividano, insomma,
no,
la questione degli ostaggi.
Hanno fatto dei sondaggi, la maggioranza è d'accordo, perché devono vendicarsi, come diceva l'ex ambasciatore di Israele in Italia, cioè Gaza deve sparire, devono morire tutti.
Sì.
Cioè, è roba da matte, roba da matte. Tu pensi di uccidere, perché pensano che tutta Gaza è Hamas. Hamas non è tutta Gaza e non è che tutti i palestinesi sono Hamas, insomma, se è quello l'obiettivo. A parte che Hamas fa parte del tessuto sociale palestinese, cioè non è che puoi uccidere un'idea. Le bombe col genocidio non uccide nessuno, perché le idee volano, stanno dappertutto.
Assolutamente. E poi, esatto. Insomma, i palestinesi sanno perfettamente che se lasciano quella terra poi non potranno più rientrarci, perché
esatto,
il 48 ha insegnato. E
esatto.
Quindi questa resistenza è sempre più, diciamo così, ammirevole.
Sarà sempre resistenza anche in Cisgiordania, perché in Cisgiordania, come dire, sequestra delle persone, le arresti, ma sai quante persone sono state arrestate dal 7 ottobre in poi? Più di 7.000, e avevamo già qui 5.700 nei carceri israeliane. Ora quante ne abbiamo? Più di 12.000 persone dentro i carceri, e loro non li chiamano questi sequestrati come chiamano i loro?
Certo, ma lo sono di fatto, certo.
Sono, e quindi siamo tutti, cioè a Gaza sono 2.500.000 di persone sotto sequestro israeliano, perché se tu mi togli il cibo, mi togli la medicina, mi togli la luce, mi togli tutto, mi stai sequestrando praticamente, e decidi tu quante calorie mi devi dare al giorno. E questo
è un vero e proprio sequestro, infatti.
È più di un sequestro questo. E quindi perché non parliamo anche di questi? Di questi non nessuno vuole parlare, parliamo solo degli ostaggi israeliani, e sono solo questi, no, non sono solo loro. Ci sono tanti altri palestinesi, sia in Cisgiordania che a Gaza.
Bene, questo... bene Bassam, bene, insomma, si fa per dire. Ti ringrazio, insomma, del tuo contributo. Noi adesso dobbiamo andare avanti ancora con le altre informazioni. Magari ci risentiamo per rifare un po' ancora il punto della situazione. Grazie ancora, allora, sentirci a presto.
Grazie, grazie.
Ciao.
Buon lavoro.